Messianesimo e misteri eleusini di Guido Maria Stelvio Mariani di Costa Sancti Severi. Come è stato evidenziato nel saggio da Aleusi a Firenze, la trasmissione di una conoscenza segreta, nella tradizione misterica eleusina l'umanità viene considerata figlia degli antichi dei titani, sconfitti dai nuovi dei olimpici in un'epica guerra, la Titanomachia, narratoci da Esiodo nella sua Teogonia, ma la cui memoria, la cui profonda eco è sempre stata presente in tutte le tradizioni dei popoli antichi, dal Mediterraneo al Vicino Oriente, dall'Asia alle Americhe. In particolare, la tradizione eleusina attribuisce la creazione di questa umanità ai quattro figli del dio Titano Giappeto, che sono Atlante, Menezio, Prometeo e Epimeteo, i quali crearono l'uomo e la donna a loro immagine e somiglianza. Così scrivono a questo riguardo i testi sacri. Presa Prometheus una parte di notte, una parte d'acqua e una parte di terra, la impastò e plasmò a immagine e somiglianza sua e dei suoi fratelli una figura. Preso da suo fratello Atlante, le soffiò in bocca donandole l'alito sacrale, mentre suo fratello Meneteo la cingeva di nervi e di muscoli, e rizzatole in piedi la chiamò uomo. Similmente Epimeteo creò la donna. Così proseguono i testi. Prese le bestie che vagavano sul suolo di Taea, cioè sulla terra, le rimodellarono a loro impronta e somiglianza, e visto le Lannet, femmina e maschio, li dissero Tahabil e Skeksheth, uomo e donna. Così essi perpetuarono, così nacque l'umana progenie dell'azzurro occidente. La leonzità ci insegna che Atlante donò all'uomo la conoscenza e la vita, Menezio la forza sia interiore che esteriore, Prometeo il seme maschile ed Epimeteo quello femminile. I titani poi congiuntamente donarono l'umanità alla notte, un termine che esprime un concetto superiore a quello di anima, che comunemente intendiamo, il concetto stesso dell'essenza divina titanica, che tramite e grazie all'opera di questi quattro titani alberga oggi in ogni uomo. Un altro passo significativo che si riferisce al dio titano Menezio riporta quanto segue: che cingesti di nervi e muscoli la mortale stirpe di Iapetete. Tu fosti, dopo che Clemente, Prometeo, la pasmò ed Atlante le donò l'alito, a rizzarla in piedi ed eretta la ponesti dinanzi a te e, vedendola in difesa, le ponesti la tua lancia in mano. Qual dio pone l'arma sua in mano a sua tale creatura? Tu solo, o celeberrimo Tan, concedesti tutta la tua fiducia. In seguito alla titanomachia e al rovesciamento religioso che ne conseguì con la vittoria dei nuovi dei olimpici e con l'instaurazione sia sul piano religioso che su quello sociale del regime del patriarcato, gli antichi dei titani, per quanto sconfitti e in parte imprigionati nel Tartaro, non abbandonarono mai gli esseri umani e i loro figli. La tradizione misterica ci insegna infatti che furono condotti dai titani due tentativi per redimere l'umanità e per salvarla dall'ottenimento del culto dei nuovi dei. Affronteremo in questo capitolo il ruolo messianico rivestito da divinità come Leto, Demetra e Core Persefone, proprio nel contesto di questi tentativi di redenzione. Ma per farlo dobbiamo necessariamente partire un po' da lontano. Il primo di questi tentativi doveva prevedere la nascita di un salvatore, una divinità redentrice che avrebbe condotto l'umanità alla salvezza e a un ritorno alla piena autocoscienza. Questa divinità redentrice avrebbe dovuto essere generata dalla dea Leto, conosciuta nella classicità anche come l'Ada o Latona, la più dolce fra le divinità titaniche, la signora della notte tenebra dal bruno manto. Leto, il cui nome secondo Guido Maria Stelvio Mariani di Cosa Sancti Severi deriva da Anantanao, cioè star nascosta, è una dea stellare di stirpe titanica. Appare sempre davanti al suo nome la voce Titania, che va distinta dalla più generica parola titana. Secondo la Hierogonia degli Eleusini Madre e anche secondo la tradizione arcaica e geomediterranea, la Titania Leto fu generata insieme a sua sorella Asteria dal titano Cheis e dalla titana Febe. Ciò viene confermato nella Teogonia di Esiodo, ai versi 404-410. Cheis è il titano della luce albina, bianca e diurna, ed è lì come il suo regno rappresenta il polo celestiale della nostra galassia, cioè viene identificato con la costellazione del Draco o Dragone, la cui stella più famosa è Tuban, Giogo del Cielo, ossia Alfa 11 Draconis, che fu l'antica stella polare. Febe invece è la titana del chiarore delle tenebre, fra i suoi appellativi sono quella di argentea, luminosa, risplendente e notturna. La sola di letto, la titana Asteria, Aster, cioè astro, stella, è la dea della notte stellata dal peplo azzurro, detta anche onorata, a cui il dio Enosigeo Poseidon donò, secondo la tradizione, un'isoletta vagante sul mare, che ancorò sul fondo marino. Questa isoletta, una delle Cicladi, inizialmente portò lo stesso nome della titana, ossia Asteria, e in seguito cambiò il nome in Delos. Parente di Ledo fu il dio titano Creis, chiamato anche Megamede, cioè il grande signore. Come sottolinea sempre Mariani di Cosa Sancti Severi, sappiamo bene che nel periodo ellenico classico e anche nel dorico, e forse ancora prima nel periodo miceneo, si insisteva a voler attribuire a Zeus la paternità dei figli di Leto, ma così non era nei periodi arcaici e geominoichi, o pelasdici, o l'elegico-cicladico, o l'elegico-anatolico. Gli autori ellenici operarono tale stravolgimento sia per chiari motivi di orgoglio di stirpe, che con intenti politico-religiosi, in maniera del tutto funzionale al controllo politico, militare e culturale, che esercitava la nuova cultura greca, con la sua religiosità olimpica, sulle sue popolazioni pelasgiche e elegiche autoctone della Grecia occidentale, delle coste dell'Anatolia e dell'isola dell'Egeo. Questa operazione di sostituzione sincretica viene anche agevolata dal fatto che sia Creis che Zeus venivano rappresentati nella più arcaica iconografia con la testa di un ariete su un corpo umano. In Egitto Leto fu conosciuta come la dea Uajet, nome poi grecizzato in Uto, Utito o Buto, ossia dea cobra, equivalente al concetto delle tenebre, similmente all'ureo portato sulle corone dei faraoni. Considerata erroneamente in origine come una divinità locale della città di Per Uajet, sorta sul Nilo circa 20 km a nord di Sais, l'oderna Tel al-Farain, divenne al momento dell'unificazione dei regni predinastici la dea protettrice del faraone e la personificazione del Basso Egitto, come la dea Voltoio Nekeb, che lo era dell'Alto Egitto. La tradizione misterica degli Eleusini Madre ci insegna che la dea, per adempiere la sua missione di redenzione dell'umanità, discese dal polo celeste, la stella Tuban, arrivando al polo nord della terra dei caduchi umani. Ivi assunse la forma esteriore di una lupa dal manto nivio e discese dal nord, percorrendo la vasta Europa fino a giungere alle coste mediterranee, dove avrebbe dovuto partorire il Redentore, il potente figlio divino concepito con il titano Creis. Zeus e la dea Hera vennero avvertiti da alcuni loro messaggeri e messi al corrente di ciò che stava per accadere, erano spaventati ed atterriti, al pari di tutti gli altri dei dell'Olimpo. Erano infatti consapevoli dell'esistenza di un'antica profezia che recitava: se la titania Leto genererà un solo nato, il regno di Zeus sarà travolto, annientato e ricoperto dalla terra. Fu così che Hera e Zeus, per evitare il temuto ritorno degli dei titani, proibirono a chiunque, dei, semidei o immortali loro succubi, di dare asilo alla dea. Arrivata sulle coste Egee, da lupa che era ivi giunta, la titania Leto assunse, a completamento della sua missione, una forma esteriore umana, ma tutte le porte del mondo mediterraneo le si chiudevano in faccia e ovunque veniva respinta e scacciata. Non le rimase che dirigersi alle isole Cicladi, ma anche là incontrò rifiuti, perché ognuno dei mortali temeva la collera e la vendetta del signore dell'Olimpo. Solo su uno scoglio di Delos, in aperta sfida a Zeus e Hera, venne accolta e protetta da sua sorella Asteria. Ben 9 notti durò il suo travaglio, simbolicamente il numero 9 rappresenta un piccolo ciclo, ed estesa tra le verdi falde del piccolo monte Kintos. Nel frattempo gli dei olimpici operarono con magie per spezzare la forza genitrice di Leto e per dividere in due parti. Infatti, se avesse generato più di un nato, la profezia sarebbe stata vanificata. Solo la decima notte, narra sempre la tradizione, la dea riuscì a partorire con dolore, afferrando con le mani i ciuffi d'erba delle falde del quintos, dove era distesa, mentre i suoi occhi guardavano il cielo da cui era discesa. Ma si trattò di un parto gemellare. Zeus aveva in parte vinto. Fu così che la dea generò dal titano Creis due gemelli divini, Quinti Artemi e Quintios Febo. Secondo una diversa versione, Quinti Artemi sarebbe nata pochissime ore prima di Quintios Febo, non a Delos, ma su un'isoletta vicina, al tempo chiamata Ortix. Quest'isola poi si chiamò Renaia, mentre oggi è conosciuta come Renia, e aveva aiutato la divina madre a far nascere il fratello. Tutte le fonti sono però concordi nel riportare che, incurante dell'ordine di Zeus Hera, giunse dalla città cretese di Amnissus il soccorso della titania Leto, la dea della vita, la grande levatrice, Eleteia. Questa antichissima tradizione di origine cicladica ed egea era molto diffusa sia presso i Pelagi che fra i Lelegi. Questi ultimi, il cui emblema totemico era il lupo, veneravano la stessa dea Leto nel suo aspetto di lupa. E i gemelli divini da ella partoriti assunsero i nomi egeocicladici gli elegici, derivati dal sito che aveva loro dato i loro natali, ossia Delia e Delios, e Quintia e Quintios. L'inno omerico ad Apollo così narra il girovagare della dea. L'immenso spazio fu questo percorso da Leto nei dolori del parto, e chiedeva se offrire volesse una terra di questo rifugio a suo figlio. Ma tremavano esse paurose e nessuno osava, per quanto ubertosa, di accogliere Febo. A Delo infine l'augusta Leto pervenne, e lei interrogando diceva late parole: «Delo, tu forse vorresti essere dimora di Febo Apollo, mio figlio, e in te costruire un fuggito tempio per lui? Certo nessuno verrà mai onorarti. Io non credo che ricca d'armenti tu sia, né di greggi, né messi produci o vendembe, né alberi molti. Ma se un tempo di Apollo sai tanto ospitasse, tutti i mortali verrebbero a offrirti ecatombi, qui ranunandosi, e sempre un fumo odoroso di vittime pingue da te sorgerà, e nutrire potrai la tua gente per mano straniera. Si poco ferace, si avaro è il tuo suolo». Così parlava, e lieta fu Delo rispose: «Leto, liceo possente e inclita figlia, felice saprei di ospitare del nome arciere la nascita. Oscuro è infatti, ignoto quasi il mio nome fra gli uomini. Famosa e onorata invece così diverrei». Come evidenzia Guido Maria Stelvio Marian di Costa Sancti Severi, appena nato Quintios già aveva con sé il grande arco d'argento e la faretra piena di dardi, al par d'appendici sussiedari di sé. E settentamente salì a passo svelto sin sulla vetta del Quintos, in piena notte fonda. Il grande arco splendeva, spandendo tutto all'intorno un chiarore argenteo, di una luce fredda che illuminò la notte. Con quest'atto Quintos automaticamente divenne Febo, l'illuminatore, il grande acero, Hecatebolos, l'Ecaorgos, l'Agitoxos, il Lycos, il Guanacetes, dalle chiome cerule. In tal modo sono descritte le sue chiome come la chioma della tirpe pelagica. Solo posteriormente, osserva sempre il Pritane Lusino Madre, i dori greci attribuirono a questo dio le chiome bionde, mutando infatti i suoi simbolismi in quelli di un Febo solare e cancellando la sua natura stellare, dato che le deità stellari significano una cosa sola, titani, parola greca derivata dal termine elegico cretese, tan. A questo Febo solare dimenticarono però di cambiargli l'arco con uno d'oro, che invece rimase d'argento. Inizialmente la cultura greca lo identificò con i raggi solari, poi in seguito, scansando il dio titano Helios, identificarono Febo medesimo con il sole. Ovviamente i successivi autori romani mantennero nelle loro opere, che tanto attingevano alla cultura ellenica, questa fuorviante interpretazione, nonostante fosse evidente che si trattava di una divinità notturna. Quintios Febo era nato la decima notte del travaglio della dea. I greci di cultura e religione olimpica tentarono, riuscendovi in pieno, di assimilare la figura di Quintios Febo a quella di una loro divinità nordica, un semplice dio pastore e niente di più, cioè Apollo, che certo niente poteva collegare al sole e tantomeno a Delos. Da qui si evince come buona parte dell'interpretazione della cosiddetta mitologia classica ci hanno dato i moderni mitologi e gli storici delle religioni, possa essere fondamentalmente errata e quindi da riscrivere. Abbiamo visto sin qui come il primo tentativo di redenzione dell'umanità da parte di dei titani non sia andato a buon fine a causa delle trame degli dei olimpici e come la dea Leto, anziché generare il dio che tutti attendevano, partorì sull'isola di Delo due gemelli divine, Artemide e Febo. Per quanto queste due divinità si dimostrarono importanti per l'umanità, non riuscirono però ad adempiere alla missione di riscossa e di redenzione che sarebbe toccata al fanciullo divino. La forza e la potenza avrebbe dovuto quindi quest'ultimo, risultò essere scissa da due nuove divinità e non fu possibile portare avanti la missione auspicata. Gli dei olimpici avevano così sventato quella loro terribile profezia, che se si fosse avverata avrebbe decretato la fine del loro dominio. Ma vedremo come questa loro temporanea vittoria abbia generato una nuova profezia, ancora più terribile della prima. Ma prima di spiegarvi che cosa si tratti, concentriamoci sul seguente brano, tratto dal sesto libro delle Metamorfosi di Ovidio. Ed allora tutti, uomini e donne, temono il manifestarsi dell'ira divina, e con maggior zelo tutti tributano onori al tremendo potere della dea madre dei due gemelli. E come accade, dal fatto recente risalgono i precedenti. Anche nelle terre della fertile Licia, dice uno, avvenne un tempo che ai contadini, a loro rischio, spregiassero la dea. La cosa è poco nota, è vero, per la modestia dei personaggi, eppure sorprendente. Con i miei occhi ho visto la palude e il luogo famosi per il prodigio. Mio padre, troppo vecchio ormai per affrontare il viaggio, mi aveva ordinato di portargli dalla Licia dei buoi di razza e mi aveva dato per guida un uomo di quella regione. Mentre con lui perlustravo i pascoli, ecco balzarmi agli occhi in mezzo ad un lago un vecchio altare, annarito dei fuochi dei riti e cinto da un fruttuare di giunchi. La mia guida si fermò bisbigliando con timore. «Proteggimi, ti prego!» E come lui sbigliai anch'io, «Proteggimi!» Ma poi gli chiese a chi fosse consacrata l'ara, se a qualche naiade, a un fauno o a una divinità locale. Mi rispose, «Non è un dio dei monti, ragazzo mio, che è sacro questo altare. Lo considera sua la dea che un giorno dal mondo fu messa al bando dalla consorte di Giove, la dea che fu accolta nel suo vagare da Delo, quando come un'isola galleggiante errava leggera. Lì, appoggiandosi una palma all'albero di Pallade, Latona mise al mondo due gemelli, a dispetto della matrigna, e si racconta che di lì, dopo il parto, per sottrarsi a Giunone, fuggisse portandosi in seno i figli, quei due esseri divini, e, raggiunta la patria della Chimera nel territorio di Licia, sotto il sole infuocato che ardeva i campi, sfinita dal gran correre per il caldo premente, si sentì riarsa dalla sete. Di tutto il latte le avevano i figli affamato, svuotato il seno. Per ventura vide in lontananza, in fondo a una valle, un laghetto. Laggiù dei contadini raccoglievano vimini pieni di germogli, di giunchi ed alghe di palude. Avvicinatasi, la figlia del titano si chinò, piegando un ginocchio a terra, per attingere l'acqua e bere. Ma quella smandalda glielo vietò, costringendola a replicare. «Perché mi negate l'acqua? Ne hanno diritto tutti. La natura a nessuno ha dato di proprietà il sole, l'aria o l'acqua limpida. A un bene comune mi sono accostata, e malgrado ciò vi supplico di farmene dono. Non avevo intenzione di lavarmi qui, corpo e membra affaticate, ma solo di destitarmi. Parlo sì, ma ho la bocca secca e la gola tutto un fuoco, tanto che a stento vi passa la voce. Un sorso d'acqua nettere sarà per me, e ammettere dovrò d'aver riavuto la vita. Con l'acqua me la donerete voi. E abbiate almeno pietà di questi che dal mio seno tendono le loro braccine». E in quel momento i piccoli le tendevano. Chi non si sarebbe commosso alle dolci parole della dea? Quelli invece, di fronte alle preghiere, si ostinano nel divieto e aggiungono minacce, se non se ne va, e ingiurie per di più. E come se non bastasse, con mani e piedi, vanno a intorbidire il lago e con cattiveria dal fondo del suo letto sollevano la fanghiglia, saltando qua e là. La collera fa dimenticare la sete alla figlia di Ceo. Non supplica più quella gente indegna, oltre non si abbassa a discorsi che umiliano una dea. Alle stelle leva le palme e «Che viviate in eterno in questo stagno!» grida. E il voto si avvera. Da allora quelli godono di stare in acqua, a volte di immergersi con tutto il corpo nel fondo dello stagno, altri di sporgere il capo o di nuotare a fior d'acqua, spesso di sostare sulla riva, spesso di rituffarsi nel lago gelido. Ma non smettono mai di esercitare le loro malelingue nelle liti senza alcun pudore, anche stando sott'acqua, e sott'acqua cercano di imprecare. Rocca si è fatta la loro voce, le guance tumide si gonfiano e le stesse ingiurie dilatano ancora di più le loro bocche enormi. Il capo è infossato nelle spalle, il collo sembra che manchi, il dorso è verde e il ventre, che è quasi tutto il corpo bianchiccio, assunto all'aspetto di rane e sguazzano nel fango del pantano. Nella narrazione vengono elencati tre aspetti, laghetto, stagno e palude. Essi, secondo l'interpretazione di Guido Maria Stelvio Mariani di Costa Sancti Severi, hanno un significato esoterico rivelatore ben preciso. Lo stagno rappresenta la condizione dell'umano consorzio ed attraverso questi singoli individui la cui vita è la ripetizione giornaliera del tran tran senza alcun senso di meta. Ossia la condizione cosiddetto uomo comune che conduce la sua vita monotona e ripetitiva nelle attività lavorative, senza preoccuparsi delle grandi mete dell'universo e dei cosiddetti pensieri più grandi di lui. Lo stagno è sotto l'ecida di Zeus, è il suo territorio in cui il genere umano è paragonato al modo di vivere rispettivo delle rane. La palude è la condizione di perdizione conseguente allo stagno, il livello più basso in cui può scendere l'umanità, già avviata all'autodistruzione delle proprie istituzioni, il livello più basso del rispetto civile, di ogni valore di onestà, la palude da cui non è più possibile risalire, è il territorio di Hades. Il laghetto rappresenta i concetti più nobili della nostra e vostra conoscenza e memoria atavica. Si ricorda il lago nella Titana Mnemosine e la sua fonte, in cui le anime possono bere dissetandosi e poi accedere ai campi Elisi. Il brano di Ovidio parla di laghetto e non di lago, perché nel mondo materiale è un elemento raro e riservato solo a quei pochi che hanno il desiderio di evolversi al di sopra della massa insensibile verso le grandi opere del pensiero. In mezzo a un'umana specie stupidita e resa ignorante dei grandi concetti, la Titania Leto ha creato questo laghetto di coscienza atavica, per cui tutti coloro che vogliono accedervi. Lo ha creato in terra nemica sotto il giogo di Zeus e vi ha posto il suo altare a cielo aperto, un altare di conforto e speranza. Lo ha creato non già in una grande e ricca città, non già contornato ad un imponente e ricco tempio, ma in un umilissimo posto, privo di ogni superbia e di ogni ricchezza, ricordandoci che lei lì si è umiliata e che era povera e priva di ogni cosa, errante ed inseguita, e che aveva represso la sua potenza divina stellare per accettare l'umile condizione umana. E solo dopo, perso ogni speranza di salvare quella parte di umanità deviata e adepta di Zeus, si è vista costretta a giudicarli per ciò che erano. Secondo il Pritan, dagli ierofanti e dagli Eleusini madre, e come già sostenevano in passato gli antichi mistagoghi e ierofanti, lo stagno delle rane simboleggia anche una terribile profezia che riguarda l'inevitabile tracollo e fine della quinta civiltà umana, l'attuale. Una profezia che qui non mi è consentito riportare, ma che è comunque molto affine ad un'altra profezia, fatta dalla dea Corè Persefone agli Eleusini madre. In verità vi dico che verrà un tempo in cui la nuova stirpe regnerà sulla bruna terra dalle vaste contrade. In quel tempo la stirpe dell'uomo sarà un vago e incerto ricordo. Una profezia questa, lasciatemelo dire, quanto mai attuale, se consideriamo le inquietanti vicende che il mondo intero sta vivendo dall'autunno del 2019. Leto, memoria d'uomo, fu la prima divinità a incarnarsi nell'aspetto umano, con tutte le limitazioni che un fragile corpo mortale può comportare. E in tal corpo ella peregrinò per le terre dei mortali, soffrì la fame e la sete, venne ostacolata, offesa e umiliata, e riuscì infine a mettere a mondo i suoi figli. Fu seguita diversi secoli dopo dall'incarnazione di Demetra e di Core Persefone, in quello che viene considerato in ambito eleusino come il secondo tentativo di redenzione dell'umanità da parte degli dei titani. La tradizione misterica narra, come abbiamo visto, che a Hanebu, Creta, su di un altro campo arato tre volte, la dea si unì con uno Hieros Gamos, cioè con il matrimonio sacro, con un mortale prescelto, Giasone, Dalla unione fu generato Plutus, mitica figura divina simboleggiante la ricchezza, non materiale ma interiore di spirito, l'archetipo stesso della conoscenza. Il grande storico greco Diodoro Siculo, particolarmente attivo in età cesariana e agostea, nel quinto libro della sua biblioteca storica, intitolato Sulle isole, così sofferma sulla nascita di questa figura divina, che è sempre stata vista però in ambito eleusino come prettamente simbolica. Dicono che Plutos nacque a Tripolo di Creta da Demetra e da Giasone, e la sua nascita è raccontata in due modi diversi. Gli uni affermano che la terra, seminata da Giasone e ricevendo le opportune cure, produsse tale abbondanza di frutti che coloro che la videro dettero un nome speciale alla grande quantità dei frutti che erano nati e la chiamarono ricchezza. Ecco perché è stato tramandato ai posteri che coloro i quali si sono procurati più del necessario hanno ricchezza. Altri invece raccontano che da Demetra e da Giasone nacque un bimbo chiamato Pluto, il quale per primo insegnò a prendersi cura dei beni, ad accumulare e difendere le ricchezze, mentre in precedenza tutti si erano curati poco di adunare ricchezze e grande quantità e di costruirle con attenzione. Agli occhi degli iniziati e dei lettori più attenti non sfuggirà il contenuto intrinseco ed esoterico di queste parole. Plutos rappresentò in sintesi il valore intrinseco della conoscenza e della ricchezza dello spirito. Fu grazie alla figura di questo fanciullo divino che l'umanità iniziò a coltivare il proprio intelletto e a meglio comprendere la ricchezza divina che in noi tutti è ancora custodita. Ma non sarà neanche Plutos il nuovo redentore tanto atteso. Venuto a sapere dello Hieros Gamos e della nascita di Pluto, Zeus non tardò, come abbiamo visto in precedenza, a fulminare Giasone a perseguitare la dea in ogni dove. Demetra riuscì a fuggire in Sicilia, nella mitica pianura di Nisa, presso Enna, dove generò da Enosigeo Poseidone Core, la fanciulla delle fanciulle, il verbo, la verità e la purezza. Consapevoli del ruolo che avrebbe avuto questa fanciulla divina, gli dei dell'Olimpo un giorno, mentre Core era intenta a cogliere dei narcisi in un prato, ordinarono a Hades e a Hermes di rapirla per sottrarla al controllo della madre. Demetra cercò la figlia per ben 9 giorni e 9 notti, subendo le violenze degli dei olimpici che volevano impedirle di divenire la cercatrice. Fu solo la dea Hecate ad avere pietà di lei e consigliarle di consultarsi con il titano Hyperion, il quale disse alla dea: fra coloro che osano farsi chiamare dei al posto nostro, il colpevole è soltanto Zeus. Demetra decise allora di incarnarsi in una vecchia e, partendo da Enna, che esotericamente in ambito eleusino significa l'inizio, la partenza, peregrinò per le città degli uomini, giungendo infine a Eleusi, l'arrivo. I teologi e gli iniziati delle scuole sapientali e misteriche eleusine sono sempre stati consapevoli del fatto che non fu certo casuale da parte della Demetra la scelta di Eleusi come luogo di arrivo, da cui far partire e trasmettere all'umanità il messaggio dei sacri misteri. La piccola cittadina di Eleusi, affacciata sul golfo di Salamina, infatti nel XII secolo a.C., rappresentava una sorta di enclave etnica e religiosa, essendo popolata esclusivamente da abitanti di stirpe geo-elegica, fedeli all'antica religione titanica di derivazione cretese. Questo, mentre in molte altre località dell'Attica e dell'intera Grecia già predominavano le popolazioni micenee, calate progressivamente in Grecia dal nord e dalle regioni danubiani. Popolazioni, queste che, come abbiamo visto, erano caratterizzate da culti e da schemi sociali nettamente patriarcali, in aperta antitesi con la più autentica e antica religione egea. Del resto non fu neppure casuale la scelta della Sicilia come luogo della nascita di Core, e quindi simbolicamente come luogo dell'inizio, della partenza, della genesi di quel percorso già scritto e immutabile, che avrebbe portato all'arrivo e alla rivelazione del messaggio divino. La Sicilia, in modo particolare Enna ed Eleusi, sono chiaramente indissolubilmente legate da un unico filo. È sempre Diodoro Siculo che nel suo libro quinto ci può aiutare a comprendere quanto antico e forte fosse questo legame. La prova più evidente del fatto che il rapimento di Core avvenne in Sicilia sarebbe la seguente. Le dee si trattenevano su quest'isola perché l'amavano straordinariamente. Secondo il mito, il ratto di Core sarebbe venuto nei prati vicino ad Enna. Questo luogo è vicino alla città, superiore agli altri per la bellezza delle viole e di tutti i tipi di fiori, quindi degno della dea. Si dice che a causa del profumo dei fiori che vi sbocciano, i cani soliti ad andare a caccia non riescono a seguire la pista perché impediti nella percezione fisica dal profumo. Il prato di cui stiamo parlando è piano, al centro ricchissimo d'acqua, elevato invece ai bordi e cade a picco con dirupi da ogni parte. Sembra giacere al centro dell'intera isola, perciò alcuni lo chiamano ombelico della Sicilia. Nelle sue vicinanze vi sono boschi sacri, circondati da spaludi e da una spelonca di grandi dimensioni, nella quale vi è una voragine che porta sottoterra in direzione nord. Secondo il mito, da qui uscì Plutone con il carro quando rapì Core. Plutone, compiuto il ratto, trasportò Core sul suo carro vicino a Siracusa, squarciò la terra, sprofondò con rapidità nell'Ade e fece sgorgare una fonte chiamata Ciane, presso la quale i siracusani celebrano ogni anno una famosa festa. Dopo il ratto di Corè, Demetra, poiché non riusciva a trovare la figlia, accese fiaccole dai crateri dell'Etna, si recò in molti luoghi della terra e beneficò gli uomini che le offrirono la maggiore ospitalità. Sempre Diodoro Siculo, libro V, cita i versi del poeta tragico Carcino, che aveva soggiornato più volte a Siracusa e aveva potuto vedere con i propri occhi lo zelo e la devozione dei siracusani nel celebrare sacrifici e feste in onore delle due dee, la madre e la figlia. Dicono che una volta di Demetra, la misteriosa fanciulla, Plutone rapì con un nascosto consiglio. Sprofondò nei recessi della nera terra. Per il desiderio della fanciulla scomparsa, la madre, cercandola, percorse tutta la terra in giro, la Sicilia sui monti Etnei, pieni di fuoco, con acque correnti. Pianse tutta dolente per la fanciulla, priva di grano, e si chiamava la stirme Carpari gli dei. Ora le dee onorano ancora oggi. La vicenda sacra del ratto di Corè, del viatico di dolore della madre e dell'arrivo della dea Eleusi è, a livello profano, narrata in maniera esemplare dall'Inno Omerico a Demetria, un testo di autore ignoto la cui stesura risalirebbe, secondo gli storici, al VII secolo a.C., ma che deriva sicuramente da una lunga precedente tramandazione orale che soltanto in tale epoca venne codificata in lingua greco-omerica. Esso fa parte di una più ampia raccolta di 33 inni greci chiamati appunto omerici, per via dello stesso stile linguistico che li accomuna, tutte le opere attribuite ad Omero, l'Iliade e l'Odissea, con le quali condividono anche il metro poetico utilizzato, quindi l'esametro dattilico. Ma occorre tenere presente, come sottolinea Filippo Cassola, che il testo dei poemi omerici è conservato in numerosissimi codici o gruppi di codici in larga misura indipendenti, attraverso i quali possiamo ricostruire le edizioni alessandrine e, secondo alcuni, anche l'edizione ateniese, ed ancor più numerosi papiri, mentre i manoscritti degli inni omerici risalgono a un particolare archetipo del IX secolo, e nel caso specifico dell'inno omerico a Demetra abbiamo solo un manoscritto del XV secolo. La tradizione narra che Demetra, sempre sotto le sembianze di una vecchia, venne accolta alla corte di Celeo, il re di Eleusi, e che le venne affidato l'incarico di allevare il piccolo Demofoonte, l'ultimo genito della famiglia reale. La dea non l'allevò con il latte, ma con alitazioni sacrali, immergendolo in un sacco fuoco azzurro e glaciale. La madre, una notte spinta da curiosità, venne indotta dalla propria natura umana a spiare le azioni della dea. Scorto questo sacro fuoco azzurro e non comprendendo cosa stesse avvenendo, temendo per la vita del bambino, lanciò un grido di terrore. La dea, sdegnata, depose allora il piccolo a terra e si rivelò ai presenti nella sua vera essenza, nelle sue antiche sembianze. Sbigottiti e atterriti, i presenti cercarono per tutta la notte di placare l'ira della dea, fino al momento in cui, ripreso in braccio il bambino, Demetra pronunciò quello che è passato alla storia come il discorso della rivelazione, tramandato dagli Eleusini per via misterica. Il comportamento di Metanira, che spinta da preoccupazione e curiosità, aveva determinato l'interruzione e l'avamento miracoloso del fanciullo, che la dea avrebbe tramutato in un suo pari, rendendolo immortale, come osserva Enzo Lippolis. Nasconde questo una precisa metafora iniziatica e induce il tema della morte e del distacco, dell'interruzione di un processo di crescita, di conoscenza, che è e deve continuare ad essere segreto per via dell'incertezza e dell'ignoranza della natura umana. La conseguenza di questa interruzione è rappresentata dall'ira della dea e dal carattere apparentemente incompiuto della sua missione di nutrice divina, che richiede l'istituzione di un iter rituale idoneo a mantenerla propizia. La stessa Demetra quindi rivela forme e contenuti del culto e del rito, mostrando inoltre agli uomini verità nascoste che possono essere conosciute e comprese solo attraverso un adeguato percorso iniziatico, quello appunto dei misteri. La dea, infatti, dopo essersi manifestata agli Eusini nella sua vera natura, dispose che le venisse levato un tempio presso la fonte di Callicoron, dove ella aveva incontrato al suo arrivo in città, sotto le sembianze di una vecchia, le figlie del re di Eleusi, Celeo, che l'avevano condotta a palazzo, e istituì i sacri misteri, dando vita alla più longeva e veneranda tradizione misterica iniziata che la storia ricordi. All'Eusa, Demetra ottenne la restituzione della figlia, ma soltanto per 8 mesi su 12. Avendo la fanciulla assaggiato durante la sua permanenza nell'Ade, i chicchi di una melagrana proibita offerta da Ade. Il ruolo di redenzione della fanciulla era stato così compromesso, ma non del tutto. Dopo l'offesa, il rapimento, l'assaggio del frutto proibito, Core, il verbo, l'essenza della verità e della purezza, si era tramutato in Persefone o in forma arcaica, Persefassa, cioè rovina, strage e vendetta. Da quel giorno sarebbe rimasta Core per gli Eleusini, ma sarebbe stata per sempre Persefone per i falsi dei e per tutti i loro seguaci. Così recita un passo di un testo misterico. Parola della figlia. O Eleusi, ascolta, questa è la voce della figlia. Ascolta tu dunque, o Eleusi. Per il popolo dei figli dei titani noi siamo Cre, le fanciulle delle fanciulle. Per i falsi dei e per i popoli della terra che si sono asserviti a costoro adorandoli, noi siamo Persefassa.